Ebbene, sono io innanzitutto che ringrazio ancora una volta, è veramente caro Don Alberto, lo conoscete voi, conoscete quanto è caro, quanto è attento, eccetera. Ringrazio voi di questo, di essere ancora qui e di permettermi anche di annunziare il Vangelo, di condividere qualcosa di bello, così come ognuno desidera, lo vedremo, condividere con gli altri le cose belle che ha. E io mi sento veramente di casa, è vero quello che dice Don Alberto, oramai vi ho rotto le scatole a sufficienza, non se ne può più. Mi viene in mente questa cosa per cominciare, avete visto, ho scritto una premessa, e cioè noi viviamo in un tempo particolare in cui abbiamo amato Papa Benedetto e stiamo amando Papa Francesco. Pensavo anche alla Pasqua che viene, perché è un momento di Pasqua, no? Pensate, ci pensavo prima guardandolo il crocifisso, pensate quando questo crocifisso stava da un'altra parte e c'era la prima gente che pregava dinanzi a quel crocifisso, no? Che non sapeva niente di me, di Don Alberto, di Papa Francesco, e amava il Papa del suo tempo, i frati del suo tempo, i laici del suo tempo, e noi siamo figli di quella gente, no? E adesso Don Alberto, mi dicevo, ho messo le ultime icone, le ultime arrivate, cioè noi stiamo mettendo delle cose nuove. Ecco, cos'è? La Pasqua è nuova, noi dobbiamo credere che esistono delle cose nuove che non negano le vecchie. Le cose belle che abbiamo fatto 10 anni fa, quando ci siamo sposati, quando ci siamo fatti preti, quando avevamo 20 anni, ma credere che quella cosa si ripete. Cioè non è che il bello è stato e adesso non ci sarà più, ma avere una Pasqua nuova vuol dire come nell'anno 1200-1300 la gente credeva, crederanno. Troppo forte, vero? Purtroppo.
Le ho detto che vado già fuori.
Pensate, lo vedremo quanto il Papa ci invita alla speranza, pensate cosa vuol dire avere la fiducia che crederanno i nostri pronipoti, crederanno i figli dei figli dei figli, cioè dire questa cosa non muore, no? E allora, se volete, mi piace cominciare con questo, no? Chiaramente noi dedichiamo tutto questo incontro a Papa Francesco e dedicheremo gli anni, questo incontro è programmatico, no? A me piace dire questo, ci sono due grandi pericoli che noi abbiamo, Papa Francesco e Papa Benedetto sono diversissimi. Primo pericolo, appiattire, cioè dire è tutto uguale, non cambia niente, non dobbiamo fare niente di nuovo, tanto è tutto uguale, tanto non manco per niente, cioè Papa Francesco, questo documento è totalmente diverso da quelli di Papa Benedetto, no? L'altro pericolo è quello di contrapporli. Allora la gente si schiera, io amo Papa Francesco perché non mi piaceva Papa Benedetto, io amo Papa Benedetto. No. Questo è terribile perché vuol dire rompere l'unità della Chiesa. Dire, ma qui chi amava quel crocifisso in realtà è quello non capiva niente, o viceversa, lui e loro capivano e noi non capiamo più niente. A me piace dire questo, noi amiamo i papi se esaltiamo i doni che Dio ci fa tramite di loro, non li appiattiamo, ma noi dobbiamo tenere salda la memoria delle cose più belle di Benedetto e buttarci sulle cose più belle di Papa Francesco, cioè Dio ci ha visitato con Papa Benedetto. Come ha fatto con Giovanni Paolo II, Giovanni III. Pensate un Papa che ne canonizza altri due. Che cosa vuol dire? Vuol dire io sono Papa Francesco, ma guardate che voi avete già ascoltato Giovanni Paolo II, avete già ascoltato Giovanni XXIII. Io mi permetto di dire questa cosa, no? Per darvi un quadro, che è importante, perché noi dobbiamo stare veramente attenti a guidare la Chiesa in questo periodo, a essere uniti, no? Cioè, io credo che se noi riuscissimo a salvare, per esempio, la ragionevolezza con cui Papa Benedetto ha insegnato ai catechisti a parlare dei dogmi della fede, unito allo stile, alla missione, alla vicinanza, noi avremmo risolto tutti i problemi della Chiesa. Cioè, se noi prendiamo queste due cose e le mettiamo insieme. La catechesi di cosa ha bisogno? Uno ti spiega le cose, sa usare la parola, l'altro usa il gesto, l'altro. Se noi avessimo un catechista così completo, che sa da un lato aiutare i ragazzi adolescenti a rispondere alle domande e dall'altro gli fa sentire la tenerezza, la vicinanza, la misericordia, l'incoraggiamento. Sono due aspetti perché ognuno è portatore di un dono. Ecco, allora se volete lo stile con cui io commenterò questa cosa, la cosa più importante sarà leggervi dei brani per invitarvi, come diceva bene Don Alberto, a leggere poi tutto il documento. Io poi farò dei commenti, prendeteli solo come una risonanza, cioè come sempre per fortuna io non sono magistero, cioè vi aiuterò così a riflettere su alcuni aspetti e poi ognuno deve, il Papa vuole che ognuno faccia sue queste cose, no? Con questo stile di grande passione, dire è un grande dono di Dio che sta arrivando e godiamocelo, approfittiamo. E buttiamoci nella mischia così, no? Allora, primo punto, avete il testo, i titoli sono miei, invece i testi sono tutti delle Vangeli Gaudium, tranne qualche piccolo passaggio che vi dirò, no? Allora il Papa dice, numeri 16 e 18, che questo testo non è un testo sistematico, non è un testo organico. Già qui si vede la differenza con Papa Benedetto, cioè Papa Benedetto è uno che dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un testo, dice il numero 18, io ho parlato di alcune cose, di tante cose, in realtà il documento parla di tantissime cose, ma si dice questa cosa, tutte queste cose di cui io ho parlato in questo testo aiutano a delineare un determinato stile evangelizzatore, che invito ad assumere in ogni attività che si realizzi. Il Papa dice, questo testo è un testo che vuole mostrare un atteggiamento, non affrontare, vedremo che alcune cose non se ne parla, già è molto lungo, ma mancano delle cose interessanti, che ne parlerà un'altra volta, ne ha già parlato Papa Benedetto. Cosa vuol dire uno stile? Uno stile, io credo che noi lo capiamo, qui uso linguaggio evocativo, se voi credete, che cosa percepisce la gente dell'amore, della fede di Papa Francesco? Percepisce la vicinanza e il gesto. Cioè, pensate un Papa che bacia, tocca, abbraccia qualsiasi persona incontra. Vi ricordate la prima messa la prima messa privata a Santa Marta? Le guardie lo fermavano, lui usciva da Porta Sant'Anna e toccava tutti quelli che... Lo stile che ci invita ad avere è quello della vicinanza. Toccate i nipoti, abbracciateli, c'è una persona lontana, stategli vicino, parlate, anche i poveri, le persone lontane dalla Chiesa, stateci appiccicati, che sentano anche emotivamente, fisicamente, affettivamente la vicinanza fisica, sentano la misericordia, sentano che a noi ci piace stare con loro. Se voi sentite la gente dice, io sento che Papa Francesco è vicino. Sento che è vicino ai peccatori, che è vicino ai deboli, ai portatori di enti, è vicino a me. Io mando una cosa, lui mi risponde, cioè cerca di tenere i contatti col telefono, di mandare delle lettere. A volte noi non scriviamo a nessuno, non rispondiamo alle telefonate, io prete per primo che non ce la faccio, no? Notate che questa cosa è importante farla notare, io penso, è controcorrente. Voi sapete che nelle scuole, per esempio, sempre più sta passando l'idea che bisogna essere distanti anche fisicamente. C'è un film che è molto interessante di qualche anno fa, si chiama Monsieur Lazare, un film canadese, dove c'è un maestro che viene dal Nord Africa, un maestro diciamo musulmano ma ateo. Si trova in una classe dove per il primo giorno di scuola una maestra si impicca e i bambini, due bambini in particolare che vedono la maestra, sono disperati, si sentono colpevoli. Sapete che un bambino vede i genitori che litigano, pensa che è colpa sua, cioè dice ma loro litigano perché io mi colpo. Questi bambini vorrebbero parlare con il maestro, ma la regola è che i bambini possono parlare solo con lo psicologo e il maestro non li può toccare. Mentre i bambini vogliono essere abbracciati, se piangono vogliono la vicinanza, cioè la paura di qualsiasi contatto fisico, della pedofilia, fa sì che noi abbiamo dei rapporti freddi, algidi, e abbiamo un Papa che bacia qualsiasi persona che incontra, i malati, quello che ha la testa con i bitorzoli, il bambino, il lebbroso, il mafioso, la persona che sta in prigione, no? La gente ha bisogno di essere baciata. La gente ha bisogno che io vada a casa sua, la gente ha bisogno che io mangi, e anch'io in fondo ne ho bisogno, cioè il Papa dice, guardate che anche noi che ci sembriamo tanto chiusi nei nostri internet, computer, poi vedremo che parla anche di questo, noi in realtà vorremmo qualcuno che ci abbraccia, ci dà un bacio e ci dice, fratello, vai avanti che ti voglio bene, stai tranquillo, no? Allora il documento parla di tante cose, ma in tutte queste cose è interessato a comunicare uno stile, cioè prende degli esempi per dire, provate voi a pensare, qual è lo stile di vicinanza di un nonno con i nipoti? Qual è lo stile di vicinanza di un maestro? Qual è lo stile di vicinanza di un catechista? Qual è lo stile di vicinanza di una mamma con il marito, di un marito con la moglie? Siete vicini? Cioè, in che maniera vivere questa vicinanza? E soprattutto la vicinanza, lo vedremo, con i deboli, con le persone povere, con le persone che sono nella tristezza, nella difficoltà. È un invito a dire uscite, andate, state vicini, mostrate l'affetto di Cristo risorto, l'affetto e la gioia di Cristo. In particolare, mi sembra importante questa cosa, la dico subito, in qualche modo astraendo dal procedimento, poi non, leggendo, poi torneremo a leggere dall'inizio. Il Papa sottolinea come ci siano questo annunzio della fede, questa vicinanza, questo stile, riguarda tre grandi aspetti della vita, tre grandi aspetti della missione della Chiesa, che potremmo definire così. Il primo è l'annunzio diretto del Vangelo. Prima li dico e poi provo a spiegare meglio. Cioè, ci sono dei momenti in cui noi spieghiamo il Vangelo per la prima volta. Per esempio, viene uno che si vuole battezzare, viene una persona che è di un'altra religione, incontriamo una persona nella malattia e noi diciamo: ma Gesù è la gioia, Gesù è... Cioè, c'è un annunzio diretto, un annunzio in cui io ti parlo di Cristo al di là di altre cose, no? Secondo momento, c'è un annunzio che avviene dentro i sacramenti. Cioè, c'è un ragazzo che chiede di fare la cresima, una coppia che si vuole sposare, c'è una persona che vuole fare la prima comunione, sono i genitori dei bambini. L'annunzio avviene dentro la richiesta di un sacramento. Cioè, se una famiglia porta un bambino a fare la comunione, quel momento è un vero annunzio. Cioè, lui è come se ci dice: guardate che voi conquisterete delle famiglie che vengono per accompagnare il bambino alla prima comunione. Loro in teoria sono già carichi di un annunzio, perché sennò non verrebbero a chiedere, ma in realtà quel momento per loro sarà la riscoperta della grandezza della fede. Terza cosa, sono i punti A, B e C, lo vedete nella prima pagina, punto A, punto B e punto C, poi lo spiego meglio. Il punto C è la dimensione sociale, cioè la fede non si annunzia solo direttamente o tramite i sacramenti, ma si annunzia nella vita. Se una persona riesce a mostrare che la fede lo aiuta a lavorare meglio, per esempio, il fatto che un altro veda che tu lavori bene, quella cosa è un annunzio della fede. Il fatto che una famiglia si voglia bene e che vogliono bene, siano capaci di educare i figli, di non viziarli. In realtà, se una coppia sa educare bene i suoi bambini, quella cosa che è un aspetto sociale del Vangelo, non è parlare di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Alexio Divina. Io sto cucinando, sto lavando il sedere al mio bambino piccolo, sto facendo i compiti col mio ragazzo, col mio bambino, delle me. Questa cosa, siccome il Vangelo ha una dimensione pubblica, sociale, se io sono un genitore felice di essere genitore, io annuncio il Vangelo anche se non parlo di Cristo e se sono un genitore felice. Cioè, questa dimensione sociale appartiene anche questa all'annunzio. Vediamole un attimo tutte e tre, cerchiamo di approfondirle e vediamo i legami fra di loro. Mi riuscite a seguire? Sì. Allora, prima cosa, l'annunzio del Vangelo sempre nuovo al cuore di tutto, punto 2a. Il Papa dice: in realtà il centro, la sua essenza è sempre lo stesso. Il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto, egli rende i suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani. Riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Pensate quanto è bello un anziano che crede. Queste frasi qui, fra l'altro, Ayrton Senna, il famoso pilota di Formula 1, che era cristiano, ce l'aveva sottolineate sotto la Bibbia, e lui che correva a 320 all'ora diceva: solamente chi è con il Signore, anche se avanza con l'età, non si stanca mai, si rialza, non si affanna, no? Cos'è questo annunzio sempre nuovo? Che cosa vuol dire annunziare? Io direi che, faccio degli esempi da parroco, ritorno ai miei anni, cioè, per esempio, io quando incontravo la prima volta i genitori delle comunioni, certo, io gli davo delle regole, gli dicevo: ragazzi belli, la messa è importante, ragazzi belli, guardate che la catechesi si fa il mercoledì, si fa a quest'ora, però la cosa più importante, io dicevo, vi devo dire queste cose perché sono obbligato, sono vostro parroco, perdonate, però voglio dirvi una cosa, guardate che se voi non donerete la fede ai vostri bambini, i bambini senza Dio diventano più tristi e più cattivi. Cioè, voi perché venite a portare i bambini alla comunione? Voi venite a portare i bambini perché, senza saperlo bene, voi sapete che un bambino che pensa che la morte è l'ultima parola della sua vita sarà sempre triste, avrà sempre paura. Un bambino che non conosce la confessione, il perdono, dinanzi all'altro compagno che gli pettegola dietro, diventerà cattivo. Se voi non curate il cuore di vostro figlio, cioè l'educazione si preoccupa del computer, del Facebook, del WhatsApp, dell'inglese, del tedesco, del tennis, del... cosa bellissima! Io amo l'inglese, amo il tennis, amo il computer, però io so che la cosa importante è che uno abbia un cuore buono, che uno sappia fare la carità, che uno sappia pregare la sera per i suoi parenti, perché se un bambino non prega per la sua futura fidanzata avrà un matrimonio brutto. È più bello il matrimonio se preghi. Questa cosa io mi rendevo conto che loro lo capivano, cioè loro capivano che la Chiesa era interessata alla felicità dei loro figli. Guardate che non è, questo è un annunzio, cioè io sto parlando di una regola, è il primo incontro con i genitori. Io in realtà prendo quella cosa e gli dico: ragazzi, senza Dio non si può essere felice. Secondo me queste cose, guardate, Papa Francesco è molto semplice, e lo era anche Papa Benedetto, è andare al cuore dei problemi. Vi faccio un altro esempio, no? Sempre sul tema della catechesi. Pensate alla confermazione. Voi sapete, l'abbiamo forse già detto, oggi la metà dei nostri ragazzi di Roma, il 40%, un po', per fortuna un po' meno, non fanno più la cresima. Oggi una persona, un prete che dice, io mi arrabbio con i miei confratelli, quando un prete dice la cresima è la messa dell'abbandono, la cresima è l'ultimo momento e se ne vanno via, io dico: questo prete non capisce niente, perché i ragazzi se ne vanno via prima di fare la cresima, oggi i ragazzi vanno via dopo aver fatto la comunione. Ma qual è il problema? Se io devo annunziarti Cristo, il problema non è dirti: ma devi fare la cresima, si fanno 2 anni, si fanno... Io devo spiegarti perché vale la pena fare la cresima. Cioè, bisogna annunziare Cristo. Allora, io per esempio mi sono inventato questa... Voi sapete che cresima vuol dire confermazione? Cioè, Dio che ti... non è il ragazzo che conferma il sì del battesimo, perché la cresima è un dono. La confermazione è Dio che conferma il ragazzo che ha fatto bene a farlo del battesimo suo figlio. È un padre che è felice di dare forza a suo figlio e dire: sei bellissimo, non ti preoccupare, adesso l'adolescenza è un macello, ma ce la farai, troverai la tua strada, ti sposerai, la tua vita sarà bella, cambierai il mondo, no? Io ho sempre questa immagine, non so se lo usavo. Un giorno stavo passeggiando e mio papà è già morto, è in cielo. Io sembro molto sicuro, ma in realtà io sono una persona che sono un perfezionista, per cui mi sento sempre insicuro, mi sento sempre che ho fatto male, che ho spiegato male le cose, che volevo fare meglio. Mi sono immaginato mio papà che mi guardava dal cielo e mi diceva: Andrea, ma lo sai che sei proprio bravo? Cioè, io sono felice di te, quello che dici, io sono, sei la luce dei miei occhi, io dal cielo ti dico che sono fiero di essere tuo padre. Questo è, se volete, una confermazione, no? Cioè, è un padre che dice: coraggio Andrea, non ti scoraggiare, vai avanti e parla e spiega, no? Guardate che oggi i nostri ragazzi nessuno li conferma, nessuno gli dice che ce la faranno a laurearsi, che ce la faranno a sposarsi, che avranno 3 figli e saranno... La gente: ma non c'è lavoro, ma le ragazze sono tutte cretine, i ragazzi sono tutti idioti e la Chiesa non capisce niente, i partiti sono tutti ladri, e cioè ti scoraggiano in qualsiasi... Allora il Papa dice: primo, l'annunzio. L'annunzio è importante, cioè noi dobbiamo mostrare a un ragazzo che la cresima è vera, è bella, è possibile, c'è una gioia, c'è una vita. Notate a pagina 2 un'espressione che è molto significativa, mi ricordo, questo sono sicuro ve ne ho parlato, è un testo patristico che mi ricorda una cosa a cui rifletto da tempo. In cima a questa pagina c'è un testo di Ireneo di Lione, un autore del secondo secolo, che dice una frase bellissima: Cristo nella sua venuta ha portato con sé ogni novità. Cioè, Cristo è nuovo. Voi sapete che la gente pensa: Cristo 2000 anni fa, voi cristiani state appresso ancora a un vegliardo di 2000 anni fa, poi guarda, ci stanno i vecchi nella parrocchia, non ci stanno i giamacchi, cioè la Cristo è vecchio. E Ireneo dice: Cristo è nuovo. questo sono sicuro, ve l'ho detto, mi è piaciuto tantissimo un giovane intellettuale francese di 40-45 anni, neoconvertito, diventato cristiano, era un ebreo, ateo, nicciano, volteriano, eccetera. Durante una conferenza con francese, queste sono terribili, prende un iPad, un iPhone 5, 6, dice: vedete questo? Questo è nuovo, questo è un iPad, sembra un'agendina, ma in realtà è un vero. Vedete, questo è nuovo, no? Questo, fra 5 anni, è un fossile. Se voi prendete un cellulare di 5 anni fa, è una cosa vecchia, cioè vi sembra un oggetto del Pleistocene, no? Prende il crocifisso e dice: questo crocifisso, fra 3000 anni, sarà ancora nuovo. La gente ancora verrà a chiedere perdono al crocifisso, verrà a baciare le piaghe del crocifisso, verrà a fare la Pasqua, perché Cristo è nuovo. Noi dobbiamo annunziare, dice il Papa, Cristo. Cristo è sempre nuovo, e la novità del mondo non è così nuova come sembra, perché invecchia abbastanza la moda, invecchia abbastanza di fretta. Mi ricordo una volta quando stavo in Israele con quel prete che ti dicevo, ti parlavamo oggi a pranzo, c'era un prete molto divertente, faceva il giardiniere. Una volta passeggiavo per Gerusalemme e vede uno con una cravatta assurda, una cravatta proprio orrenda, e gli fa: tienila questa cravatta che fra 20 anni tornerà di moda. Sapete che le mode sono pantaloni a zampa d'elefante, la minigonna, gli stivali, i camperos, cioè dopo 20 anni riciccia fuori una cosa che non esiste, che tu dici è vecchia, è nuova. Però attenzione, punto 2b, cioè il Papa dice: noi oggi dobbiamo annunziare, dobbiamo essere i primi, dobbiamo, come dire, annunziare la gioia, è il Vangelo che si annunzia, ma noi il Vangelo lo annunziamo dentro i sacramenti. Cioè non è che lo annunziamo solo con il non credente andando a bussare alle porte, noi lo annunziamo alla gente che sta in mezzo a noi a chiedere il battesimo dei figli, a chiedere il matrimonio, a chiedere la cresima, a chiedere la comunione, a chiedere il matrimonio nel corso di persona al matrimonio. Cioè non è vero che c'è l'annunzio e la formazione, ma l'annunzio avviene quando una persona riceve i sacramenti anche. Notate questo punto, siamo al numero 164. Il Papa sottolinea che quando l'annunzio non è mai fatto una volta per tutte, per cui quando tu stai dentro un cammino sacramentale, in realtà la prima cosa che il catechista deve fare è riportarti al fatto che essere cristiani è bello. Il catechista delle comunioni non ti deve parlare solo della comunione, ma ti deve dire perché essere cristiani vale la pena. Cioè il catechista delle comunioni è uno che annunzia il Vangelo, non è solo un catechista, è anche un annunziatore. Quando quel ragazzo dalle comunioni ha passato alla cresima, voi sapete che i ragazzi, uno dice: ma perché i ragazzi, alcune catechiste io conosco mi hanno detto una volta: Don Andrea, ma perché quel bambino in quinta elementare mi voleva bene, mi abbracciava, mi sorrideva, ah la mia catechista è la più bella del mondo, mi vede in seconda media, mi guarda, manco mi saluta, mi sta con gli amici sul muretto, sta dinanzi al supermercato, finge di non conoscermi. Quel bambino non è che si era annoiato, ma diventato ragazzo ha bisogno di un nuovo annunzio, cioè deve capire che la fede vale la pena viverla anche a 12 anni. Quando quel ragazzo arriva al liceo, la mamma dice: beh, oramai questo è cristiano, oramai sa il Padre Nostro, oramai è cresimato, non c'è problema. Sì, poi c'è il professore marxista, la professoressa freudiana e quello darwinista che dice: no, non è vero la creazione. Se tu un ragazzo del liceo non gli ripresenti le verità della fede, lui la fede che ha avuto la perde. E quando arriva all'università, al mondo del lavoro, se tu non trovi una persona che lo aiuta, allora il Papa dice: nella formazione ordinaria c'è un annunzio che è una volta, ma quando tu stai camminando serve sempre che tu ritrovi gente che ti aiuta a riscoprire la verità dell'annunzio. 164. Quando diciamo che questo annunzio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annunzio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi. Cioè io ogni volta che vado avanti ho bisogno di capire che essere cristiani è la cosa più bella che c'è al mondo. Non devo solo capire la confessione, la cresima, la dottrina sociale, io devo capire perché vale la pena essere cristiani. Si deve sempre tornare ad annunziare durante la catechesi, in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe, i suoi momenti. E allora dice una cosa che è molto interessante, qui saltiamo, ma è collegatissimo questo discorso, numero 174, questa è una frase che con alcuni nostri amici preti abbiamo cominciato già a discutere, perché è veramente un modo diverso di vedere i sacramenti. Il Papa dice: abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra parola e sacramento. Cosa vuol dire? Che il Papa definisce i preti, i laici che discutono se c'è la parola o c'è il sacramento, le definisce una discussione vecchia, trita e ritrita. Pensate, c'è gente che dice: eh no, se prima tu non hai fatto la parola, se prima tu non hai capito tutta la fede, io non ti do il battesimo. La coppia che battezza il bambino prima deve fare 77 incontri, poi dopo il bambino... No, dice il Papa, guardate che il sacramento è parola. In realtà, per certi aspetti la parola viene prima, ma per altri aspetti il sacramento è un annunzio. Cioè, io capisco la fede proprio perché vengo con te. Se tu mi aiuti a capire il sacramento, io divento cristiano. Pensate, lo sapete che io mi occupo dei catecumeni, quest'anno saranno 101, 10 musulmani, gente che è stata picchiata, testimoni di Geova, cioè 10 di questi perché si battezzano a 30 anni, 35 anni? Perché i loro bambini hanno fatto il battesimo. Cioè, una mamma vede la meraviglia del battesimo del bambino perché il marito o la moglie è cristiano e dice: ma una cosa così bella non ce la posso avere pure io. Cioè, il sacramento è annunzio anche esso. Quanti bambini diventano cristiani venendo a messa con noi, quanti genitori si avvicinano alla fede perché i catechisti, al posto di trattarli male perché non vengono in chiesa da 20 anni, camminano con loro, li abbracciano, li accolgono, gli stanno vicino, no? Cioè, il sacramento è chiaro che bisogna lavorare sulla parola, non basta che io ti do il sacramento, ma il sacramento è veramente una parola con cui Dio parla, il segno. L'altro giorno abbiamo fatto il rito, lo scrutinio dei catecumeni che si battezzeranno oramai fra 10 giorni. C'era il vescovo Matteo Zuppi, metteva la mano sulla testa di questi che non sono battezzati, la benedizione. Io ne ho visto almeno 20 di loro piangere. Cioè, la prima volta che uno gli mette la mano sulla testa e gli dice: la tua capoccia, c'è Dio sopra di te, non sei, non fai schifo, Dio ti vuole bene. Cioè, è un segno liturgico, non è una parola. Perché la gente piange quando sente il segno e non quando sente la parola? Perché quel segno ti colpisce. Numero 24. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia. È un paradosso. Uno dice: ma come? Prima si evangelizza e poi dopo si fa la liturgia. Cioè, di per sé, prima c'è la fede, poi dopo c'è la messa. No, calma. Perché la liturgia è il culmine, ma la liturgia è anche la fonte. Cioè, la liturgia ti fa nascere la fede. Se una comunità vive la fede con il canto, la preghiera, il silenzio, le icone, le feste, la presenza dei ministri iracheni e così, dei presbiteri, cioè questa cosa ti colpisce. Voi sapete, penso, il Papa ci aiuta a pensare, no? Cioè, pensate che la messa oggi è veramente un luogo di annunzio. Cioè, una persona che è lontana dalla Chiesa, non è che se voi gli dite facciamo una lezione divina, non ci viene, cioè ce ne viene uno su 1000, ma a messa è piena di gente che non sa se credere o meno. Un funerale, un matrimonio, un battesimo, una liturgia, una prima comunione, ma anche la messa domenicale. Io una volta ho fatto un funerale di una persona lontanissima dalla Chiesa, finisco la messa e mi trovo sull'altare un foglietto di una persona che dice: Don Andrea, non mi sapeva neanche il nome, signor prete, cioè, la ringrazio perché lei mi ha fatto sentire a casa mia durante questo funerale, io la ringrazio di essere stato qui. Cioè, per quella persona la messa è un momento di annunzio. Allora capite che il Papa dice: da un lato c'è l'annunzio, ma d'altro canto c'è il sacramento, c'è la catechesi della comunione, della cresima. Guardate che anche quello è un annunzio, la messa domenicale, quello è un annunzio anche. Punto 2c, la terza cosa, non solo questo, ma è annunzio anche la vita sociale. E annunzio l'innamoramento, e annunzio il matrimonio, e annunzio lo studio universitario, e annunzio andare in un campo zingari, e annunzio accogliere i sacerdoti che vengono da Baghdad. Cioè io capisco che la fede è una cosa seria perché vedo Don Alberto che ama i preti dell'Iraq. Cioè Don Alberto non mi sta solo dicendo Cristo è risorto, ma Don Alberto vuole bene a un paese in difficoltà. Don Alberto ci fa respirare la storia del mondo. Perché io capisco che la fede ti cambia la vita, la fede ti apre una dimensione che è nuova. In questo senso, se ci pensate, è veramente liberante, ricco, no? Cioè, a volte noi pensiamo, cosa vuol dire annunziare il Vangelo? Marco 6, 5, 37, Luca 7, 28, che è parallelo. Io sono un biblista e non voglio ironizzare. Cioè, questo è annunzio del Vangelo, guai a toccare questo, eh? Ma se uno dice a me mi interessa Dante, ma questo non è annunzio? Se uno dice io voglio avere un bambino in più, se uno dice c'è un portatore di handicap, dobbiamo metterlo nel gruppo della comunione, ma perché questo non è annunzio? Anzi, per alcune persone questa sarà la via per arrivare a Cristo. Cioè, Cristo chiama in tutti i modi, dice il Papa, no? Noi dobbiamo curare l'annunzio, la catechesi, le dimensioni sociali. Vi faccio un ulteriore esempio, no? Io lo sapete, parlo per esempio. A me è piaciuto, una delle cose che mi è piaciuto veramente tantissimo, tra l'altro il Papa fa delle cose, te lo dice all'ultimo momento, io abito al Colle Vaticano, sotto c'è la parrocchia di Gregorio VII, dove lui ha incontrato le famiglie delle persone con parenti uccisi dalla mafia, no? Vi ricordate, penso l'avete visto su YouTube, se no vi invito a vederlo. Il Papa più o meno ha detto questo, ha parlato a loro, poi a un certo punto si è fermato e ha fatto «E ora vorrei parlare con voi, assenti da questa liturgia, da questo incontro. Parlo a voi mafiosi, io mi inginocchio dinanzi a voi e vi scongiuro, cambiate vita». Lo dico per il vostro bene, perché se voi non cambiate vita non sarete mai felici, non proverete mai piacere, non proverete mai la gioia, perché il denaro insanguinato vi porterà all'inferno e non vi darà la gioia in questa vita. Il Papa sta parlando di Cristo, ma sta parlando della mafia, sta parlando di un problema sociale, sta parlando... Il Papa dice, guardate che chi guadagna del denaro sporco non sarà mai felice. Voi sapete che la gente della mafia si sente il padrino, cioè quello che aiuta gli altri. Io dico sempre, i padrini, guardate che voi, i vostri figli li uccideranno e li uccideranno per colpa vostra. Un capo della malavita sta condannando il figlio che ama a essere colpito da una pistola alla testa. La sua donna sarà uccisa per la sua idiozia e i figli dei figli dei figli pagheranno la cattiveria, la stupidità vostra. Voi siete degli idioti, non siete, ma lui dice con amore, cioè anche io lo dico con amore, cioè dire guardate, allora questa cosa vuol dire io parlo della mafia, ma parlando della mafia io sto parlando del Vangelo. Chiaro? E notate questa frase che è molto importante, siamo al numero 176, 2C, la quarta riga. Ora vorrei condividere le mie preoccupazioni a proposito della dimensione sociale dell'evangelizzazione, precisamente perché se questa dimensione non viene debitamente esplicitata, si corre sempre il rischio di sfigurare il significato autentico e integrale della missione evangelizzatrice. Cioè, se io concepisco l'annunzio del Vangelo solo come andiamo a messa, andiamo in chiesa, leggiamo il Vangelo, facciamo la preghiera, facciamo... Ma io non la concepisco anche come parlare della mafia, io sto sfigurando il Vangelo, perché aiutare la malavita a pentirsi fa parte dell'essere evangelico. Aiutare un ragazzo a laurearsi, aiutare una ragazza a sposarsi, aiutare una ragazza a lasciare un ragazzo cretino con cui si è fidanzato, questo fa parte del Vangelo. Cioè, se io aiuto una ragazza a prendere una decisione bella, quella ragazza avrà gratitudine per Cristo, anche se io non gli ho ancora parlato direttamente del Vangelo, della Lectio Divina e così via, no? Queste tre cose si incontrano continuamente, c'è l'annunzio, c'è la formazione, c'è la dimensione sociale, sono un intreccio, cioè noi con alcuni ci incontriamo nella catechesi, con altri ci incontriamo nella dimensione sociale, con altri nell'annunzio, ma sono un continuo inseguirsi. Notate il numero 183. Nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. Battuta, se avesse detto Papa Benedetto questa cosa, che noi non possiamo non parlare della vita politica, gli avrebbero tagliato la testa. La dice Papa Francesco, per fortuna, la gente dice che bello, che bravo. Papa Francesco sta dicendo la fede non è per vivere dentro la Chiesa, la fede è per vivere dove sta la gente. Qui c'è il momento del nutrimento, ma noi viviamo nelle famiglie, nei condomini, nelle scuole, noi parliamo di Dio nella scuola, parliamo di Dio con i poveri, parliamo di Dio con l'endica, parliamo di Dio con l'eutanasia, parliamo di Dio con l'aborto. Queste cose sono importanti. Terza cosa, e ci ha introdotto Don Alberto in questa cosa, la gioia dell'annunzio vince la tristezza, un piacere che reclama la gioia. Sono proprio i versetti che ci leggevi all'inizio, no? Il Papa sottolinea questo, che è molto interessante, lo diceva molto bene il vostro parroco. Guardate che il mondo oggi parla tanto di godimento, cioè i ragazzi nostri, a volte i genitori dicono: ah, questi ragazzi pieni di piaceri, questi ragazzi felici, che hanno tutto. Ma voi, i ragazzi, ma sono veramente felici? Ma l'avete mai visti veramente i ragazzi, i diciottenni, i ventenni? Guardate che alcune persone non sanno che pesci pigliare, stanno lì, boh, sabato, io mi ricordo il sabato sera. Che si fa il sabato sera? Andiamo in pizzeria? No, non c'ho voglia. Andiamo al cinema? No, non c'ho voglia io. Andiamo, cioè, non si riescono a mettere d'accordo su una cosa bella, e anche gli adulti, non è facile trovarsi. Il Papa dice, lo diceva Don Alberto, il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è opprimente il modo con cui la pubblicità dice consumate, comprate, prendete, bevete, mangiate, eccetera, no? È una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. E poi sotto, numero 7, cita una espressione bellissima che è di Papa Paolo VI. Papa Paolo VI aveva scritto un'enciclica che si chiama Gaudete in Domino, gioite nel Signore, un documento sulla gioia, per cui in qualche modo aveva preparato questo documento sulla gioia di Papa Francesco. E voi sapete che anche Papa Benedetto, qual era la parola che ripeteva sempre? La gioia, cioè è evidente che i papi ci stanno stimolando su una cosa importante, la gioia, cioè. Allora Paolo VI, notate, guardate che è bellissima questa frase: la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Qui si fa un gioco, cioè un gioco di parole, di contenuti fra il piacere e la gioia. Cioè la nostra società è veramente stracarica di piacere. Un ragazzo comunica col mondo intero. Io stavo in un quartiere, sono parroco a Lazza, dove la maggior parte della gente erano piloti all'Italia, Fiumicino, assistenti di volo, personale che riparavano gli aerei. Cioè, i ragazzi dove io stavo avevano a 10 anni avevano già visto Australia, Sudafrica, America, New York, Chicago, San Francisco, erano stati a Sydney, erano stati a vedere gli elefanti, erano stati in Russia a vedere l'anello d'oro, erano stati in Canada, erano stati in Finlandia, eccetera. Avevano una marea di piacere. E mi ricordo mio papà e mia mamma, quando hanno fatto il viaggio di nozze, sono andati all'Alpe di Siusi, cioè il massimo del viaggio era arrivare in Nord Italia. Il mio viaggio del liceo, il viaggio era andare a Lucca e Siena, cioè noi siamo andati a Lucca e Siena. Voi sapete, i ragazzi oggi dove vanno? Ad Amsterdam. Sono andati a fare il viaggio, a vedere Parigi, sono andati, cioè per me era una cosa... Veramente la società moderna ha moltiplicato, di per sé non è una cosa brutta, cioè bello che un ragazzo oggi veda New York, bello, cioè impara un sacco di cose, ma i nostri ragazzi, ma voi adulti, ma i vostri colleghi, i vostri parenti, le vostre suocere, le vostre nuore, ma sono felici? hanno la gioia, sono serene, hanno il sorriso da dire: che bello vivere, Signore ti ringrazio, che bella famiglia, che bella... No, cioè il problema è che il piacere non ti dà la gioia. Quello che un genitore, siamo di nuovo sull'essenziale, il Papa dice: noi dobbiamo avere il coraggio di parlare della gioia e dimostrare che la gioia è diversa dal piacere. Mille piaceri non danno la pace, anzi, tanto più io mi ammazzo di piaceri è perché io non riesco a essere sereno. Io, per esempio, per dire con i ragazzi, non è il Papa, io faccio sempre degli esempi, per esempio io cerco di dire: guardate che farvi le canne, gli spinelli, le pasticche, cosa vuol dire? Che tu il sabato sera non sei più capace di gioire di avere un amico. Perché la droga leggera, la gente dice mi fa bene, è leggera? Perché in realtà un ragazzo che è timido, se voi gli date una pasticca, poi dopo bacia le ragazze, fa il piacione e canta, però poi dopo, quando deve dire che c'è il vuoto nel cuore, non è capace di parlare. Quando deve dire stare un'ora con la moglie, con il figlio, a mio figlio, a che gli devo dire? Non so cosa dire. Deve fare i compiti, ma a me non mi interessa. Cioè, saper stare bene insieme non è facile. Ma la gioia è stare bene insieme, è stare tranquilli senza avere niente di importante da fare, a raccontarsi cosa stiamo pensando, cosa abbiamo letto questa settimana, che abbiamo aiutato un amico. Cioè la gioia è una cosa diversa dal piacere. Sapete che c'è tutta una riflessione anche teologica, morale? Il piacere non è negativo, perché il piacere lo ha fatto Dio, cioè l'abbiamo parlato con la creazione, vi ricordate, no? Cioè, noi cristiani difendiamo il piacere, il sesso l'ha fatto Dio, se una donna o un uomo provano piacere non è un peccato, anzi stanno vivendo la benedizione di Dio. Ma il piacere ha una sua regola interna, per cui se il piacere non è abbracciato dalla fede, dall'amore, quel piacere diventa poi un boomerang. Un uomo che va a letto con una prostituta, che fa l'amore, come si dice, questa espressione brutta, in realtà sul momento prova piacere. Una donna che va con un uomo che non la ama, che poi dopo una settimana, in realtà in quel momento non è che non prova piacere, ma subito dopo dice: ma ho sprecato, cioè, ma perché mi sono concesso a un cretino? Perché se non c'è la tenerezza, se non c'è il garbo, la stima, se nasce un bambino sono felice di diventare padre, se non c'è questa gioia, il piacere non serve a niente, anzi è un boomerang che mi ferisce. Io provo piacere e poi dico: ma sono stata una prostituta, ma cosa ho fatto? Ho usato una donna, quella lì è una donna, c'ha una vita, io uso di una persona, cioè... La gioia è quando il piacere ha un significato. Se non c'è un significato, il piacere mi fa male, non mi fa bene. Allora il Papa dice: noi dobbiamo lavorare sulla gioia, senza disprezzare il piacere, ma mostrare che il piacere, se io provo piacere con una donna che è mia moglie e se nasce un bambino facciamo festa, stappiamo lo champagne, lo andiamo a dire ai genitori, quel piacere diventa più bello, quel piacere, se poi dopo ci sono le coccole, c'è la fiducia che io mi fiderò di lei, che io l'ho sposata, che non ci lasceremo mai, quel piacere resta anche quando è finito, perché il senso della vita, la gioia, abbraccia il piacere. C'è gente che ha un sacco di problemi, ma è serena perché sta vivendo la volontà di Dio. Cioè, se io sto vivendo nella serenità, l'affidamento a Dio, anche se sono più stanco, provo meno piacere, vado avanti tranquillo, perché è quello che devo fare, perché è giusto. Quarto, proprio perché la gioia, la fede è gioia, non può che essere annunziata. Notate il numero 8. Se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? Cioè, se io ho trovato la gioia, ma volete che io stia zitto? Questa parte iniziale, se volete, è liberante rispetto, voi sapete che noi siamo spesso criticati, noi preti e voi laici, la gente dice che lei è cristiano, a me non mi fa problema, basta che lei non mi viene a rompere le scatole a me, cioè lei sia cristiano ma a casa sua, lei a casa sua, basta che non ci rompete le scatole a scuola, sui giornali, sulla televisione, nelle strade, cioè tu non lo devi annunziare. E il Papa dice: attenzione, quello che si tiene in segreto sono solo le cose brutte. Cioè, se io una cosa bella è normale che io lo dica. Poi semmai tu dici non me ne frega niente e basta, cioè tu sei, non è che io lo dico e tu sei obbligato, però io non posso non dire le cose belle. Facciamo degli esempi stupidi, no? A me è capitato qualche settimana fa di vedere un film che si chiama Hannah Arendt, un film su questa filosofa che è stata a Gerusalemme quando c'era il processo di Eichmann. Io l'ho visto, è un film bellissimo. Io c'era solamente pochi giorni a Roma, ho cominciato a dire agli amici: andate, non perdete l'occasione, è bellissimo. Cioè, se tu hai visto una cosa bella, lo dici agli altri. Se quel film era una ciofeca, tu te lo tieni per te, ho sprecato una serata, o dici agli altri, mi raccomando, lasciate perdere. Se una cosa è bella, tu non puoi non dirla. Pensate voi donne, quando avete scoperto da ragazze, da spose, eccetera, la prima volta che eravate incinta, felici di avere un bambino, ma tu ti brucia perché non lo puoi dire ancora agli amici, gli amici parlano della Roma, della Lazio, e tu vorresti dire, ma io aspetto un bambino, cioè io una cosa bella, ma che... però tu non lo puoi dire, devi aspettare perché devono essere 12 settimane, cioè le cose belle si dicono, solo le schifezze non si dicono. Il Papa continua, numero 9, il bene tende sempre a comunicarsi. Questo è San Tommaso d'Aquino, bonum diffusivum sui. Il bene si diffonde, il bene non lo puoi tenere. Tra l'altro anche gli atei o di freddi, se voi gli dite tieniti il tuo ateismo per te, provate a farlo, cioè lui vuole parlare continuamente di questa cosa bellissima che è il suo ateismo, il suo odio verso il Papa, e adesso poi il Papa lo ama pure lui, quindi siamo tutti amici di nuovo, non c'è problema. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione. Se io ho un'esperienza vera di bellezza, trovo un amico in gamba, ma venite, c'è un prete, c'è una catechesi, c'è un'opera d'arte, c'è una musica, ma venite a sentirla con me, ma questa cosa, diventate amici di quella persona che è in gamba, ma cioè, questa è la realtà più vera. E allora il Papa poi ci scuote, questa è la parte finale del documento, numero 265. A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione, dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Cioè a volte noi non parliamo di Cristo perché non pensiamo che Cristo risponde al loro vero bisogno. Si può parlare di Cristo solo se io credo che tu hai sete di verità, hai sete di speranza, hai sete... Cioè, se io sono convinto che il Vangelo non ti serve, è chiaro che non te ne parlo, se io sono convinto che non serve al tuo cuore, alla tua anima, no? Numero 266. Non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo. Non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Io posso essere fedele anche quando sono stanco, quando c'è la notte dello spirito, quando c'ho la malattia, c'ho un problema, se io sono convinto che Gesù o non Gesù cambia la vita. Se cambia, io persevero nel desiderio di portarlo agli altri. Numero 267, qui è tipicamente gesuitica perché Papa Francesco si chiama Francesco, ma non lo dimenticate che è un gesuita. Noi evangelizziamo per la maggior gloria del Padre che ci ama. Qual è il motto dei gesuiti? No, tu lo sai, ma voi? Per ad maiorem Dei gloriam, per la maggior gloria di Dio. Cioè un gesuita vive perché la gente renda gloria a Dio, dica Dio è grande, è buono, è bello. Allora noi evangelizziamo perché? Perché la gente ringrazi Dio, perché la gente riconosca che Dio è grande, che Dio è bello, che Dio è buono, che Dio è misericordia. Numero 275, molto interessante, è proprio il problema di oggi. Alcune persone non si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. Cioè, se io penso che tanto i giovani non cambiano, la politica non cambia, Don Andrea non cambia, Don Alberto non cambia, cioè, la scuola non cambia e i film, ma io perché devo faticare? Io allora me ne vado a dormire e mangio una pizza. Lui vuole darci la fiducia che noi possiamo cambiare il mondo. Se io faccio il bene, quel bene fruttifica. Noi abbiamo delle potenzialità, dice il Papa, serene, a volte non enormi, ma le abbiamo veramente. Se noi ci giochiamo le nostre carte, la realtà cambia. Forse ve l'ho detto, ma io mi diverto, voi sapete che appunto si parla sempre della libertà, ma guardate che i nostri ragazzi non ci credono che cambierà il mondo, cioè loro pensano che studiare non serve a niente, fare la cresima non serve a niente, essere onesti non serve a niente, e le ragazze tanto ti tradiscono, i matrimoni tanto si rompono, cioè se tu pensi che tanto tutto va male, ma perché dovresti sforzarti? Io provo a fargli capire cos'è la libertà, gli faccio questo esempio e mi accorgo che l'ho fatto anche con dei ragazzi di 12-13 anni ieri e ho visto, cioè si appizzavano le orecchie e gli occhi, gli dico: vedete, quando pensate ai vostri genitori, voi adesso avete 12 anni, quando i vostri genitori avevano 12 anni mica lo sapevano che sarebbero diventati padri o madri. C'era una che aveva un fratello, gli dicevo: pensa tua madre, c'ha avuto tuo fratello più grande, mica lo sapeva che poi avrebbe avuto una seconda figlia a te, no? Tu hai 12 anni e quando avrai 20, 27 anni, 30 anni, quanti figli avrai? Sarai madre? Avrai un bambino, ne avrai due, ne avrai tre? Cioè tu sei talmente libera che non sai ancora se diventerai genitore? E pensa, potrebbe esserci un uomo sulla terra che avrà la vita perché tu l'hai fatto nascere. Loro dice: cavolo, ma non ci ho mai pensato, cioè io potrei avere tre figli, nessuno, cinque, cioè come faccio a saperlo se questo, cioè io gli dico: ragazzi, questo dipende da voi, dipende dal vostro amore, dipende da quanto studiate, dipende, e se poi non hai figli dipende se la tua vita la sprechi, sta a lamentarti oppure ti getti nella carità, cioè la vita bisogna ancora scriverla, non è vero che non puoi fare niente. Tua madre pensava che non avrebbe cambiato niente e ha avuto due figli. Cavolo, se è una cosa grande. Quinto punto, ci fermiamo. Mi seguite sempre? Sì. Il Papa invita in questo contesto a riconoscere il primato dell'azione di Dio, il primato della misericordia. Cioè, Dio è uno che agisce prima che noi lo cerchiamo. E quindi la Chiesa agisce prima che i non credenti vengano a cercare la fede. Cita al numero 24 un neologismo, cioè una parola che non esiste in Argentina e spagnolo, che si è inventato lui, a lui piace inventare questi termini. Questa parola che è primerear, cioè venire prima. Dio è uno che viene prima che tu ti converti. Dio manda Gesù quando nessuno chiedeva che Gesù venisse. Non è che gli ebrei chiedevano ai tempi di Gesù: e dacci sto Messia. Cioè, gli ebrei stavano lì a fare la vita di sempre, i pagani ancora di più. Cioè, la gente stava lì e non gliene fregava niente. Gesù ha mandato suo figlio prima che il mondo gli chiedesse dell'incarnazione. Primerear, prendere l'iniziativa. Vogliate scusarmi per questo neologismo, dice il Papa, no? Pensate che cosa vuol dire, per esempio, con i ragazzi, no? Se io sto a aspettare che un ragazzo di 14 anni venga in chiesa, campa cavallo, la chiesa dice: muovetevi, cercate, se un nonno aspetta che il nipote vada da lui, raccontagli tu una cosa bella, cioè il primato è andare. Pensate quando c'è una tensione: ah, se mia nuora non mi viene a chiedere scusa, io non la saluto più. Calma. E se dovessi andare tu da lei a dire: ho sbagliato pure io qualcosa, e viceversa, vale anche. Cioè, se non c'è chi prende l'iniziativa, il mondo è fermo, è paralizzato. L'annuncio del Vangelo è un dire: ok, tanta gente non crede, è lontana da Dio, non aiutano i poveri, non pregano, e noi gli vogliamo bene, cioè noi cominciamo e andiamo, costruiamo, parliamo, dialoghiamo, offriamo un seme di luce nel mondo che è chiaramente ha qualche problema, no? E ci accorgeremo che anche altri, nel nome di Dio, prendono l'iniziativa. Direi che basta così, e cioè, la prossima volta, domani, riprendiamo dal punto 6 in poi, e direi che c'è da meditare, grazie a Papa Francesco che ci accompagna con la sua parola, la sua testimonianza, il suo stile di gioia di essere credente. Grazie anche di questa seconda serata e poi per fortuna domani ci sarà la più importante con il silenzio di cui abbiamo veramente tanto bisogno. E vi ricordate che abbiamo un po' concluso su questa parola primere ar, essere i primi, no? E pensate quanto ci aiuterebbe questo nei rapporti fra l'uomo e la donna, nel matrimonio, il docente verso i ragazzi, se ognuno dicesse la prima parte spetta a me, non aspettasse l'inizio, il movimento dell'altro. E a volte le situazioni sono proprio di paralisi, perché l'uomo attende che si muova la donna attende che si muova l'uomo, e tutto pian piano muore, si irrigidisce, si chiude, no? Quando c'è invece una persona che parte, che sorride, che dà una parola di comprensione, tutto quanto si modifica, no? E allora il Papa ha una parte successiva, io gli ho dato nel mio schema il numero 6, ma non importa, dovete leggere il testo comprandolo interamente. C'è una parte che è veramente molto ricca, come tutto il resto, e anche molto provocatoria su noi come operatori pastorali. Molti di voi sono catechisti della Caritas, della liturgia, dei gruppi che organizzano gli itinerari, del gruppo di Lourdes e così via, no? E queste cose sono, secondo me, interessanti per noi e anche per aiutare altri che cadono in queste cose, no? Lui le chiama quattro tentazioni tipiche dell'operatore pastorale di oggi. Io preferisco dire dell'animatore, lui non usa proprio l'espressione, ma primo tema, vincere il senso di sconfitta. Cioè il vero catechista, il vero genitore, il vero professore, il vero diacono, il vero accolito, il vero ministro della comunione, è una persona, proprio perché ha la gioia del Vangelo, che non parte pensando che la Chiesa ha oramai fatto il suo tempo e che i giovani sono lontani e che le famiglie non ci capiscono e che il divorzio ha vinto e che l'aborto è la forza del domani, ma anzi sa che la vittoria sarà del cristianesimo, sarà della fede. Dice numero 79, siamo a pagina 4, la cultura mediatica, la cultura dei media e qualche ambiente intellettuale, qualche, ma più di qualche, a volte trasmettono una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa e un certo disincanto. La pedofilia, i preti che sono ricchi, i ragazzi che non vanno in chiesa, l'insegnamento della religione dove non tutti i professori brillano e così via. La gente dice è disincantata. Come conseguenza molti operatori pastorali, benché preghino, cioè hanno una preghiera, ma sviluppano una sorta di complesso di inferiorità. Guardate che forte questa parola, eh? Cioè rispetto a un giornale di oggi, rispetto ai media, alla televisione, il genitore dice, ma tanto i ragazzi, e non ce la facciamo perché tanto tutti dicono così, oppure ce la facciamo perché abbiamo ragione? E anzi, ce la facciamo perché un ragazzo intelligente capisce cos'è la carità, capisce cos'è Dio, capisce cos'è la bellezza, capisce cos'è il silenzio. Cioè il genitore è sfiduciato o è raggiante di avere lui la chiave di vittoria per aiutare i ragazzi? Forse l'anno scorso vi facevo questo esempio, mi aveva colpito Don Fabio Rosini, che qualcuno di voi conosce, usa questo esempio, dice che a volte i preti sono come dei pugili sul ring che hanno già preso 50 cazzotti e aspettano il colpo del KO. Dice, alcuni catechisti stanno lì a dire, ah, oramai è l'ultima generazione, oramai nessuno si batte. Lui dice, se questi sono i catechisti, io non voglio neanche combattere, o noi scendiamo in campo per rovesciare il risultato. Fra 20 anni il quartiere qui della zona del Tuscolano sarà, tutti capiranno che la fede è la cosa più bella, tanti lo capiranno, convertiremo i ragazzi, ma se noi siamo convinti che siamo sconfitti, allora lasciamo perdere, cioè non ha senso, non ha... E dice questa cosa molto bella, numero 85, il senso di sconfitta che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura, A volte succede questo, succede, non pensate, non sono solo i catechisti o i preti, ma pensate ai genitori, pensate ai docenti, no? Cioè noi abbiamo dei docenti mosci e abbiamo Alessandro D'Avenia, abbiamo Roberto Benigni, abbiamo Roberto Filippetti, sono della gente che ha una grinta, una voglia di spiegare le cose belle, di spiegare Dante, di spiegare, di scrivere libri, cioè c'è gente che ha grinta. Non è gente moscia, sconfitta, che dice sempre non va, e questo non va, e i giovani non vanno, eccetera, eccetera. E poi spiega, nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Cioè una battaglia si fa per vincerla, non per perderla. Io per esempio incoraggio sempre i genitori, sapete che i genitori sono molto scoraggiati oggi, cioè noi a volte li critichiamo, ma i genitori dei ragazzi si sentono incapaci, inadeguati. Noi dobbiamo dargli forza, ce la farà, tu di le cose importanti, vedrai quando il ragazzo arriverà a 30 anni come le capirà. Oggi ho rivisto mio fratello, una cosa molto bella, io ho un fratello che è stato catechista, poi si è allontanato e diventato papà ha recuperato tutte le cose che aveva prima, perché voi sapete che l'educazione, le cose non si vedono subito, cioè uno deve essere convinto che vincerà, ma vincerà fra 10 anni, cioè non è che vince subito. Oggi c'è stata questa messa, è stato un funerale molto triste ma anche poi molto sereno, e è morto un ragazzo che era anche lui della parrocchia, che poi non veniva più in chiesa, era ateo, era non credente, e la madre di lui, che era invece cristiana, ha detto io voglio il funerale in chiesa, ve lo chiedo per amore mio, lo fate. La moglie atea ha accettato, c'è stato questo funerale con tutta gente della Rai, televisione, eccetera, e sono andati a fare la comunione tantissimi dei compagni di classe dei figli di questo ragazzo non credente, no? E mio fratello Marco alla fine, la gente parlava della mia omelia, parlava delle cose che hanno detto i vari personaggi, i vari colleghi, eccetera, lui è arrivato e mi ha fatto: Andrea, lo sai la cosa che più mi ha colpito? I ragazzi di 17 anni che hanno fatto la comunione. Cioè vedere che i ragazzi fanno una cosa che spiazza tutti quanti. Sotto dice: il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria. Cioè essere certi della vittoria non vuol dire che un genitore dice va tutto bene, non bisogna faticare, mi capiscono, mi seguono, tutto è risolto, cioè è una croce, cioè questo non te lo nego, ma quella croce è una croce che ti porterà alla vittoria, cioè è una sofferenza ma per il bene. E poi dice, parla della desertificazione spirituale, il numero 86, usa una parola forte, cioè noi siamo in un tempo di deserto spirituale dove è difficile trovare delle persone di riferimento, dei maestri nello spirito. Voi siete fortunati ad avere i vostri sacerdoti, avere tanti laici che vi guidano, vi accompagnano, non è facile in tanti luoghi di Roma avere un punto di riferimento, eccetera. E lui dice, in ogni caso, in queste circostanze di desertificazione spirituale, noi siamo chiamati ad essere persone anfore per dare da bere agli altri. Anche questo è un termine così che spiazza, un termine molto semplice, è un'immagine. Una persona anfora è una che al posto di maledire che non c'è l'acqua, si carica la sua anfora e ce la mette lui. Cioè più c'è il deserto, a me viene da dire, ve lo dico, per esempio quando si parla fra preti, no? Io, un parroco, già viene nominato un nuovo parroco e mi dicono, ah, io non ci voglio andare in quella parrocchia perché in quella parrocchia non ci sono catechisti, per il prete di prima ha distrutto tutto, la gente è lontana, i giovani. Io dico, scusa, ma esattamente questo vale il motivo andarci, tu andassi in un posto dove va tutto bene, ma che senso c'ha? Io, cioè, a parte che è più facile, sapete, dove c'è il deserto, subito uno brilla, no? Ma il Vangelo è esattamente andare a portare quello che non c'è. È inutile che ti lamenti che non c'è, Dio ha chiamato te esattamente perché manca qualcosa. Secondo punto, vincere la tentazione della fuga dall'altro, dall'altra persona. Più volte il Papa, anche in altri interventi, ha riflettuto da un lato sulla grande opportunità che hanno i nuovi mezzi, pensate molti di voi li usano, ma li vedete usare dei vostri figli, dei vostri nipoti se non le usate, voi vedete che se voi andate per esempio in un posto pubblico, ci sono tutti i cinquantenni che la prima cosa che fanno, aprono il loro telefonino e cominciano a scrivere. la moglie comincia a scrivere, il marito comincia a scrivere, lo zio comincia a scrivere, i ragazzi scrivono WhatsApp, Facebook, like, mi piace, non mi piace, poi sono sempre mezzi nuovi, eccetera, eccetera. Il Papa dice, certo, internet è una cosa utile, non bisogna disprezzarla, bisogna usarla, però è una tentazione, perché noi siamo fatti per la vita reale. La vera vita, la vera amicizia, tu devi essere amico che prende la birra con gli amici. La birra non la puoi prendere tramite Facebook. Il bacio, la litigata, noi abbiamo, c'è un grande rischio quando la Chiesa continuamente naviga sul virtuale e non tocca più le persone, non gli sta vicino, anche ai ragazzi. Numero 88. Molti, siamo a pagina 5, molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato o verso il circolo ristretto dei più intimi e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possono accendere e spegnere a comando. Cioè, uno strumento mediatico, io mi stufo, io non voglio, questa ragazza mi dà fastidio, chiudo, viene da ridere, cioè ho litigato con quella persona, ho sentito dire un sacco, ho litigato con quella persona, l'ho cancellata da Facebook, ma quel cretino che sei, e poi ma idiozia assoluta, no? Ma la gente è il massimo della ribellione, gli ho tolto l'amicizia. Ma scusa, con la gente ci devi litigare, ci devi parlare, devi discutere, stai vicino, no? Allora dice, serve la realtà, la realtà. E guardate che i nostri ragazzi ci amano se noi li portiamo alla realtà. Non dobbiamo solo inseguire i loro media, portarli in cima a una montagna, portarli a fare il silenzio, portarli a toccare i poveri, portarli alla mensa caritas, portarli ad ascoltare una persona dell'Iraq. Il bagno, la realtà è dura. Facebook tu lo cambi continuamente, un gioco tu lo ricominci sempre, i giochi con i soldati che con la gente che ha tutti i vari livelli. Se tu con una donna sbagli, lei si offende, non è che ricominci da capo. Cioè la vita non è che la puoi sempre, non è che si ritorna sempre al punto di primo livello, torniamo al primo livello e rifacciamo primo, secondo, terzo. Nella vita non funziona così. Nella vita se tu hai sbagliato con una persona devi fare la pace. E non è facile fare la pace, ma per questo la vita è più vera dei mezzi di comunicazione. Terza tentazione, quella del potere ecclesiastico, del potere in generale. Io chiaramente applico a voi queste cose, ma sono rivolte anche a noi preti, sono rivolte ai vescovi, sono rivolte ai cardinali, ai papi e così via, no? Ma il Papa vuole sottolineare che, diciamo, l'uomo, dovunque stia, cerca di conquistare il potere e guai a chi gli tocca la sua poltrona. Fosse pure una poltrona semplicissima, ma guai a chi gliela tocca. Dice questa espressione che è rimasta famosa, numero 96. In questo contesto di mondanità spirituale, cioè di gente che usa la Chiesa, il Vangelo, la parrocchia, le diocesi per essere bello, per sentirsi importante, perché quando c'è poi un consiglio pastorale tutti dicono che bravo è quello, quando ci sono i catechisti che bravo è quello e così via, no? In questo contesto si alimenta la vanagloria di coloro che si accontentano di avere qualche potere e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere. Che cosa vuol dire essere generali di eserciti sconfitti? Immaginate un consiglio pastorale, no? Il problema di un consiglio pastorale è come tocchiamo oggi la scuola? Come facciamo a entrare nei media? Come tocchiamo i giovani? Come aiutiamo le famiglie giovani ad avere più bambini? Cioè il consiglio pastorale non è proteso a difendere quello che è responsabile della Caritas, quello che è responsabile della cucina, dei viaggi, ma è proteso a dire se un'altra persona ha più coraggio, è più giovane, io mi faccio indietro perché è più importante la gente che non ha Dio che non il mio posto, no? Invece a volte sembra quasi, dice il Papa, che si discuta per tenere ognuno la propria poltrona, perché se mi tolgono il mio incarico io mi sento inutile. Vi faccio un esempio che forse ho già fatto, mi fece sorridere, un po' piangere quando diventai parroco a Santa Melania, la prima veglia pasquale, finisce la veglia, io ero lì, era tutto un po' nuovo per me, preoccupato, eccetera, viene una signora arrabbiatissima, Don Andrea, da quando esiste la parrocchia è stato il signor Mario che ha sempre letto il canto del mare e lei l'ha fatto leggere a un'altra persona. Io dico, scusate, non lo sapevo, primo non lo sapevo, cioè nel senso vi potevate dire che il signor Mario era il, cioè nelle letture legge lui, ma probabilmente me l'aveste detto e avrei detto, ma non importa, cioè una persona che ha letto 5 volte in un anno, basta, cioè come dire, quelli che leggono le letture ruotano, cioè non è che c'è quello che legge sempre quello, cioè non è che quella lettura è sua. Perché la cosa importante è che la comunità aiuti tutti a crescere nell'amore alla liturgia, viene gente nuova e nuove famiglie. Cioè, se io sono attaccato, non possiamo fare l'evangelizzazione, dove dobbiamo essere liberi. Cioè, tu fai il catechista, l'anno dopo fai un'altra cosa, che non vuol dire che non bisogna avere continuità, ma non è decisivo che, cioè, se io mi tolgo un posto, che problema c'è? Faccio un'altra cosa. Cioè, non è quella la mia identità. In questo senso uno preferisce essere un generale di una chiesa che non evangelizza, di essere un soldato semplice di una chiesa che va in giro con i giovani, con i ragazzi, con le nuove famiglie, con gli immigrati, con la povertà. Cioè il problema è cos'è più importante all'interno di una discussione ecclesiale, no? Quarta grande tentazione è quella della divisione. Cioè dove le varie realtà, le parrocchie, non so, chi si occupa dei bambini, dei giovani, i movimenti, le associazioni, i cammini, le realtà aggregative, eccetera, al posto di allearsi, di dire, voi sapete che le persone hanno, io per esempio quando ero vice parroco mi ricordo che i ragazzi lo insegnavo, cioè le persone hanno dei carismi diversi. Ora, se io sono maestra del coro, io conosco uno, ma se quello non c'è il carisma del coro, io devo dire, essere a dire, ma perché non vai verso quel gruppo caritativo? Ma perché non vai verso l'Alexio? Cioè, quella persona non è mia, io devo capire di cosa ha bisogno quella persona e la mando dove c'è bisogno. Cioè, devo avere quella libertà di capire il cuore, non avere prima il mio gruppo che deve essere più numeroso, ma devo capire... Questa divisione è una cosa presente nella Chiesa, no? Il Papa dice numero 98, all'interno del popolo di Dio e delle diverse comunità, quante guerre, le chiama guerre, quanti nel quartiere, nel posto di lavoro, quante guerre per invidie e gelosie, anche tra cristiani. Passaggio successivo, un altro aspetto sottolinea molto il testo di questa trasformazione missionaria è quella di concentrarsi sull'essenziale, cioè se la Chiesa deve annunziare il Vangelo non può essere al centro dell'attenzione dell'annunzio del Vangelo dei cristiani gli aspetti secondari. Perché chi non crede deve andare al cuore del Vangelo, gli manca il centro, gli manca la cosa più forte, più bella, più grande, cioè deve trovare i motivi per vivere, per credere, per sposarsi, per diventare genitore, per amare, cioè deve andare alle cose sostanziali. Dice così il numero 34. Il problema maggiore si verifica quando il messaggio che annunziamo sembra allora identificato con tali aspetti secondari di cui ho parlato prima, che pur essendo rilevanti, per sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo. Cioè, il cristianesimo è tutto importante, tutto vero, no? Ma io devo essere attento come evangelizzatore a non partire dagli aspetti secondari, anzi, se volete, anche un po' a saper, quasi scherzando, quasi con furbizia anche, quando gli altri puntano sul secondario, a spostare l'attenzione sul centrale. Voi sapete che se noi andiamo in giro, io, Don Alberto, eccetera, ci parlano subito, forse lo dicevo già ieri, i preservativi, l'omosessualità, cioè ci portano su dei punti che non sono necessariamente quelli fondamentali. Ci chiedono sempre le stesse cose, lo IOR, e lo ICI, e l'ICI, e l'IMU, e questo, e quest'altro, e questa. Cioè, io sto imparando che dobbiamo dire una rispostina che fa capire che io ti saprei rispondere. Certo, l'IMU è un grande dono che la Chiesa italiana ha fatto alla società, perché per esempio l'Arci Gay, le case dell'Arci Gay, i circoli non pagano l'IMU perché sono una realtà collettiva. Il liceo valdese, come l'ostello valdese, come la sinagoga, come la scuola della sinagoga di Roma, non pagano l'IMU. La Chiesa ha aperto questa strada perché se non ci fosse la... Cioè, ti rispondo! Certo, questo fa parte di tutte le realtà comunitarie che non hanno un interesse a guadagnare, ma hanno un interesse a servire la società: gli ebrei, l'Arci Gay, i valdesi, la Chiesa Cattolica. Ma il problema vero è la Chiesa non disprezza il denaro, non è contraria al possedere dei beni, perché i beni servono per vivere. Tu, se vuoi amare tuo figlio, devi mettere da parte dei soldi per lui. Non è uno sbaglio questo. Cioè, bisogna andare al cuore dei problemi. Pensate a una cosa che mi ha colpito, un passaggio bellissimo della prima incontro con la diocesi di Roma. Il Papa disse questa cosa, secondo me bellissima. Disse: guardate che tutti i sistemi basati sulla politica non sono mai stati capaci di cambiare il cuore dell'uomo. Solo Cristo è in grado di cambiare il cuore dell'uomo. Guardate che il comunismo, cos'è che voleva fare? Il comunismo, tramite i soviet, tramite l'organizzazione del partito, pensava che i russi sarebbero diventati buoni. Gli albanesi, Enver Hoxha, il dittatore, cioè pensava che mettendo il comunismo dentro l'Albania sarebbero diventati buoni. Hitler, Mussolini, pensavano che per via politica loro avrebbero cambiato, l'uomo sarebbe diventato l'uomo perfetto, la razza sana, bionda, forte, bella, coraggiosa, felice. No, fratello caro. Ognuno cambia da solo, non ti potrà mai cambiare la politica, anzi la politica è pericolosa esattamente quando pretende di cambiare il cuore. Se vuoi cambiare tuo figlio, gli devi volere bene, gli devi dare il battesimo, gli devi parlare di Gesù, gli devi dare la speranza, gli devi dare il perdono. Cioè, bisogna andare al cuore del problema, mostrare come alcune realtà non vanno al cuore del problema. Numero 35. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario che realmente arrivi a tutti senza eccezione né esclusione, l'annuncio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica. Provate a dire se noi riusciamo, è una riflessione, a essere semplici, che non vuol dire semplicistici, eh? Io vi ho detto più volte, io sono arrabbiato quando vedo i bambini che gli dicono le cretinate, eh? I bambini hanno delle domande grandissime, i bambini non sono degli idioti, vogliono sapere della morte di Dio, se il vero Dio è Gesù, vogliono sapere se il bene sarà premiato, vogliono sapere se la morte vince sull'amore, se la mamma vivrà per sempre, ma la risposta non può essere un discorso di 7 ore complicatissimo, in cui io cito delle parole che capiamo solo noi cristiani e che gli altri non capiscono. Dobbiamo fare un cammino che ci porta verso un'itineranza per fare una lezio. Ma una persona che non crede dice: ma che stai dicendo? Lezio, io non lo so cosa vuol dire, itineranza, non lo so cosa. Cioè, parla come mangi, esagero come. Cioè, essere quella semplicità di aiutare un ragazzo ad andare all'essenziale. Guarda la nonna ha saputo vincere il peccato del marito. L'amore è vincere il peccato. Se tu ti sposi con uno e dopo 4 anni scopri che quello ti tradisce, stai male. L'amore è fatto per sempre, cioè l'amore è per sempre. Lo vedi quanto soffri se ti lascia la ragazza, se ti scopri che ti sta tradendo? Perché l'amore è fatto per essere per sempre. Essere semplici nel linguaggio, in quello che si dice. Aiutare le persone a capire come le cose grandi sono semplici, gli argomenti veri sono semplici, sono essenziali. Punto 8, come vedete sono tante cose, cose anche grandi. Mi riuscite a seguire sempre? Sì, almeno un po'. Poi per fortuna dovete leggere, avete la meditazione, quindi... Punto 8, in questa trasformazione missionaria il Papa insiste ancora sulla Chiesa che potremmo chiamare popolare, di popolo. Uno studioso dei documenti di Papa Francesco si è messo a contare quante volte compare nel documento Evangelii Gaudium la parola popolo di Dio, e è una delle parole più presenti, cioè 164 volte. Cioè il Papa parla sempre del popolo di Dio per dire che noi siamo un popolo dove tutti i battezzati, la vecchietta, l'intellettuale, quello giovane, quello di 14 anni, quello di 18, quello di 50, quello di 70, quello che viene dal Perù, quello che viene dall'Indonesia e che è cristiano, dall'isola di Flores, quello che viene dall'America Latina, siamo tutti cristiani, cioè questo popolo che sente insieme la fede, l'amore, la carità, la speranza, no? E questo popolo è veramente largo, cioè il Papa, io penso che ci metteremo a questo punto molto tempo noi sacerdoti a digerirlo, il Papa ci invita a non avere l'idea di una chiesa di élite, dove c'è il gruppo di quelli che conoscono la Bibbia, il gruppo di quelli che conoscono la catechesi, il gruppo di quelli che sanno come si mette l'incenso, che sono esperti di liturgia. La Chiesa è il popolo, la Chiesa è tutta la gente che dopo domani alle Palme verrà qui, non si sa manco perché, a chiedervi il rametto di palma. Quello è il popolo, cioè il popolo ha delle cose semplicissime. Quella persona vale tanto quanto me, vale tanto quanto la catechista migliore che abbiamo. O meglio, la catechista ha delle cose di più, ma la catechista è a servizio del popolo, cioè la catechista non è per dire quanto sono bravo, ma la catechista è la catechista di quel popolo che parla tramite quel rametto di ulivo, cioè quel rametto semplice raggiunge la gente semplice. Allora il Papa dice, qui sono delle parole molto, molto importanti, numero 47, la Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Avete ascoltato quante volte il Papa dice che a volte gli sembra che sia stato inventato l'ottavo sacramento, che è la dogana pastorale, cioè io prima di far entrare uno vedo il pedigree ecclesiastico, se ha fatto i sacramenti, se ha pregato, se conosce il libro di Ruth, se ha vissuto insieme all'Azione Cattolica quando era ragazzo e così via, no? La Chiesa è la casa aperta. Domenica, io lo so perché vi conosco, voi sarete felici di avere tutta la gente delle Palme. Io a Natale non me la prendevo con quelli che venivano lì e non erano venuti, io dicevo è come un padre che si trova tutti i suoi figli, io sono felice oggi di stare con voi, cioè oggi è veramente festa perché siamo tutti insieme, è Natale. Non vi rimprovero, anzi vi lodo, meno male che siete venuti, che bello, grazie che siete venuti. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. L'Eucarestia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Numero 47. Guardate, queste tre parole, secondo me, chiedono un rinnovamento, per esempio, dell'iniziazione cristiana, no? Cioè, l'Eucarestia, la confermazione, non sono un premio per i ragazzi che sono venuti a tutte le riunioni. Allora il compito è dire vieni, allora io come premio ti faccio fare la prima comunione, no? No, l'Eucarestia è un rimedio. Guardate, la parola rimedio è una parola forte. Perché è un rimedio? Perché i ragazzi sono nel peccato. Senza il battesimo c'è il peccato originale, tu non hai la vita divina, tu non hai la vita eterna. Il battesimo io te lo devo dare perché c'è il male, cioè la Chiesa deve battezzare i bambini. Non può dire no, ma non sono, ma tu non hai una fede matura, non hai. La Chiesa deve poi aiutarti a partire dal battesimo a camminare, cioè la Chiesa non è che ti dà il sacramento e poi dopo, però deve partire da quel momento, ti deve dare il battesimo e deve camminare con te per farti riscoprire la grandezza della vita. Perché, dice appunto il Papa, l'avete ascoltato, il sacramento certo è il culmine, ma è anche la sorgente. Sapete che il Concilio dice che la liturgia è culmen et fons. Noi abbiamo accentuato nella catechesi il fatto che la liturgia è il culmine e ci siamo dimenticati che è la fonte, è la sorgente, cioè si diventa cristiani ricevendo l'Eucaristia. Secondo me questo è molto importante. L'Eucaristia, pensate a un ragazzo delle cresime, già lo dicevo, non è che bisogna mettere la comunione dopo la cresima, come vorrebbero alcuni. Il problema è che un ragazzo delle cresime si nutre andando la domenica a messa, cioè l'ideale sarebbe ricreare il rapporto comunione-cresima andando tutte le domeniche a messa. Un bambino tramite l'anno liturgico impara Gesù. Un prete mi diceva, lo sai qual è la pastorale post-battesimale? Cioè noi cosa dobbiamo dire ai genitori dopo il battesimo? Cos'è la pastorale dopo il battesimo? La pastorale post-battesimale è andare a messa. Cioè se una famiglia con meno di 3 anni tutte le domeniche va a messa, cioè ha il rimedio contro il male e ha l'alimento. E l'altra parola è alimento. Cioè l'Eucaristia è l'alimento. Io ti do il cibo. Se tu non vieni, se io non ti nutro, è come se tu mancassi del cibo. Che cosa succederà, ripeto, Domenica delle Palme? Voi darete del cibo alla gente, cioè la gente muore di fame perché non c'ha la fede, voi gli darete almeno il segno che Cristo è passato, che Cristo ha visitato, che c'è una benedizione, cioè voi darete un po' di alimento a questo povero popolo che non ha tanta fede, ma noi dobbiamo alimentare il popolo, non togliergli ancora di più quel poco che c'ha. In questo senso, dice il numero 28, questa è una cosa molto interessante, la parrocchia non è una struttura che cade, traduciamo l'aggettivo. Voi sapete che negli anni 40 una serie di teologi francesi cominciarono a scrivere che la parrocchia oramai era morta, che bisognava andare a fare l'evangelizzazione nelle fabbriche, bisognava andare a stare nei campi dei contadini. La cosa incredibile è che tutte le idee che la gente ha proposto sono morte e la parrocchia è ancora viva. Perché la parrocchia è viva? Perché la parrocchia resiste? Perché la gente vuole il battesimo dei bambini, vuole la comunione, vuole i funerali? Perché la Chiesa è, perché la parrocchia è, notate la frase in corsivo che è di Giovanni Paolo II questa, che cos'è la parrocchia? È la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. È molto bella, la parrocchia è la Chiesa stessa, è la Chiesa, voi siete la Chiesa. La Chiesa cattolica, la Chiesa universale, che vive in mezzo ai palazzi, alle case dei figli e delle figlie nostre, della Chiesa, no? La gente sente che la parrocchia, mentre se c'è un movimento che è una cosa bellissima, il movimento però vale per chi ha quel carisma, per chi ha quel dono intellettuale o di servizio o di povertà, la parrocchia è il posto dove vengono, scusate l'espressione, a me piace, in senso, la parrocchia è la casa dei cani e dei porci. Cioè cani e porci vengono qui, non vieni da 20 anni? Che bello che sei venuto, sei mio figlio, cioè sei figlio della Chiesa, meno male che sei venuto. Cioè chiunque viene a bussare qui è casa sua. Forse vi ho raccontato, è una cosa semplicissima, mi ricordo quando ero parroco, mi faceva ridere questa cosa, io stavo da 10 anni in una parrocchia, penso che a Don Alberto c'è la stessa cosa, la gente, non è che dicevano c'è Don Andrea, la gente diceva ma lei è il parroco? Perché se io sono il parroco, loro hanno diritto di chiedermi un servizio. Io vi ho fatto una prova, io ho detto al vice parroco, se ti chiedono se sei il parroco, di sì, sono io, e allora la gente diceva, posso battezzare mio figlio? Ma questo, guardate, è bello, non è brutto, cioè vuol dire che le persone sentono che i preti sono i preti della Chiesa che vive in mezzo alle case dei figli e delle figlie. In questo senso il Papa invita a valorizzare la pietà popolare, cosa che già era stato detto anche dai pontefici precedenti, ma è interessante che lo dica un Papa che viene dall'America Latina, dove lui ha proprio la coscienza che il popolo è il popolo fatto, non è un popolo di classe, i poveri contro i ricchi, gli operai contro i borghesi, ma è ciò che tutti avvertono come l'ambiente che si è creato nei secoli a partire dal cristianesimo. Pensate, proprio le palme sono un fatto popolare, la Pasqua, cioè tutte le persone sentono che è Pasqua, lo vivono, in qualche modo ci pensano, no? Dice al numero 125, per capire il senso popolare, la fede popolare della gente, c'è bisogno di avvicinarsi ad essa, alla gente, con lo sguardo del buon pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare, solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l'amore dà, possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri. Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si affermano ad un rosario, anche se non sanno imbastire le frasi del credo. O a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in un'umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso. Cioè noi vediamo nella gente semplice questo desiderio di Dio, questo bisogno di una presenza di grazia che venga da Dio stesso. A me colpisce che in Italia, l'ambiente che io frequento dei catecheti, ha una grande stima di qualsiasi persona non cristiana. Per esempio, mi ricordo dei preti, io mi sono pure un po' arrabbiato, quando si parlava di Bin Laden del 2001, eccetera, dicevo, beh, ma Bin Laden va pure capito, cioè Bin Laden, poveretto, è uno che lotta contro l'imperialismo americano, cioè gli davano quasi ragione, no? Cioè dicevano, ha ucciso delle persone, però, insomma, non è che è proprio, è una persona che ha delle... Quando invece viene una persona semplice, noi diciamo, i nostri cristiani li disprezziamo. Ma questo cosa vuole? Cioè questo non viene in chiesa 10 anni e mo pretende pure di battezzare suo figlio. Cioè noi questa benevolenza che dice, certo che bello che sei diventato papà, ma che meraviglia, è una benevolenza, non è un giudizio. Punto nono, l'omelia. Una parte molto bella del documento è dedicata all'omelia. Ora io chiaramente non ha senso che dica a voi come si fanno le omelie, noi tre preti ce la vediamo fra di noi, io vorrei dirvi una parola su questo punto importante perché secondo me ci aiuta a capire il linguaggio che dobbiamo usare, cioè questa parte sull'omelia non ci dice solo come devono parlare i preti a messa, ma ci dice come deve parlare un catechista, come deve parlare un collega di lavoro cristiano con un collega che non è cristiano, come deve parlare un giovane del liceo con la fidanzata che in quel momento ha una crisi di fede. È una riflessione sul linguaggio cristiano, su cosa si deve dire, no? Innanzitutto al numero 139 il Papa dice questo: la Chiesa è madre e predica al popolo come una madre che parla a suo figlio, sapendo che il figlio ha fiducia che tutto quanto gli viene insegnato sarà per il suo bene, perché sa di essere amato. La parola deve essere sempre una parola materna, di affetto, di vicinanza. Io ti posso anche dire una cosa severa, ma te la dico col sorriso, te la dico facendoti capire che io ci tengo alla tua vita, che io non ti disprezzo, io ti ho dato, sono tua madre, ti amo, ti voglio bene. Secondo me, per esempio, i bambini capiscono subito una catechista noiosa, petulante, da una che gli vuole bene. L'affetto, il cuore, la vicinanza, così nel lavoro. Cioè, voi capite subito uno che è cristiano e che giudica tutti da uno che, certo, non rinnega la verità, ma lui vuol bene i suoi colleghi, cioè vorrebbe fargli capire qualcosa. E tutti lo stimano, gli chiedono consiglio, gli raccontano tutte le cose. Io conosco degli uomini o delle donne cristiane che al lavoro fanno i confessori degli atei. Cioè gli raccontano tutti i problemi della famiglia, che la moglie lo sto cornificando, lo raccontano a un cristiano perché sentono che è buono, che terrà il segreto, che cercherà di dare un consiglio saggio, no? Come una madre che ti ascolta. Numero 142, qui è interessante, fra preti, ma ripeto questo vale anche fra i laici, c'è stata una discussione negli anni post-conciliari, se l'omelia dovesse essere sulla Bibbia, alcuni vorrebbero che nell'omelia si spiegasse solo la Bibbia, cioè la Bibbia, l'omelia deve essere un commento biblico, altri dicono, no, nell'omelia bisogna fare la morale o la fede cristiana, la dottrina, perché la fede cristiana non è solo la Bibbia, ma è anche il dogma, ma è anche i comandamenti, è anche cosa è la famiglia, cos'è l'indissolubilità del matrimonio, cos'è la fedeltà, cos'è la parola vera. Quindi è come se la discussione si fosse concentrata fra i biblisti da una parte e i dogmatici e i moralisti dall'altro, se volete a tre angoli, no? I biblisti, i moralisti e i dogmatici. Il Papa spiazza questa cosa e dice: la predicazione puramente moralista o indottrinante, la morale, la dottrina, ed anche quella che si trasforma in una lezione di esegesi, riducono questa comunicazione, perché manca l'aspetto materno. Cioè la cosa importante è che la Bibbia, la dottrina e la morale siano presentati con il cuore in mano, cioè siano presentati come una persona che ti vuole aiutare a vivere. Allora io posso parlare della Bibbia, della morale, della dottrina in vista della tua vita. Questo è il problema fondamentale, dice Papa Francesco. Se noi andiamo al numero 155, da un suggerimento, ne parlavamo ieri con Don Alberto, è possibile ricorrere semplicemente a qualche esperienza umana frequente, come la gioia di un nuovo incontro, le delusioni, la paura della solitudine, la compassione per il dolore altrui, l'insicurezza davanti al futuro, la preoccupazione per una persona cara. Cioè l'omelia, ma anche la catechesi, deve fare riferimento alle esperienze della vita normale della gente. Non il fatto di attualità, oggi il politico X ha detto, chi se ne importa, domani se lo siamo già dimenticati, parlami di chi ha un nonno, parlami di cosa vuol dire due innamorati, che cosa succede, cioè fammi un esempio che è legato alla vita che noi viviamo, che noi ci capiamo. Vi faccio un esempio, il Papa per esempio, una delle parole famose, altre che vi ricordate quella frase che ha detto ai ragazzi a Rio de Janeiro, alla spiaggia di Copacabana, gli ha detto voi non dovete balconear la vita, un altro neologismo, balconear, lui era stato colpito da questo, che quando ci sta la processione, non so, in Argentina, a Buenos Aires c'è la processione della Madonna, eccetera, eccetera, ci sono alcune persone che stanno ai balconi che al posto di scendere giù ad abbracciare, a camminare, a cantare, cominciano a fare. Lo vedi il cappellino di quella signora? Lo vedi quello sta con quella ma la tradisce con quella? Lo vedi il prete che si ha i capelli spettinati? Lo vedi? Cioè è gente che commenta la vita ma non vive, non ama, non si sporca le mani. È un'immagine semplice, questo succede. Allora quando Gesù dice seguimi sta dicendo non stare al balcone della vita, cioè aiutare le persone a capire con queste immagini la realtà della vita. Numero 159, altra caratteristica è il linguaggio positivo. Non dice tanto quello che non si deve fare, ma piuttosto propone quello che possiamo fare meglio. In ogni caso, se indica qualcosa di negativo, cerca sempre di mostrare anche un valore positivo che attragga. Cioè l'omelia, ma lo stesso la catechesi, cioè io non posso sempre maledire il mondo moderno. Io devo criticare il mondo moderno, ma devo anche dire, ma guarda questa persona, ma guarda questo libro, ma guarda questo prete, ma guarda questo laico, guarda, cioè mostrare che esiste una bellezza, che c'è la possibilità di fare delle cose belle, perché se tutto è brutto, ma non ce la facciamo, non vale la pena. Penultimo punto, decimo, la maturazione della fede intorno al cuore dell'annunzio. In pratica fin qui noi abbiamo parlato del primo punto, vi ricordate l'annuncio del Vangelo, ma abbiamo già parlato anche del secondo e del terzo. Il secondo ambito in cui il Papa riflette sul Vangelo è quello della maturazione, cioè non basta avere un annunzio di fede, ma bisogna poi maturarla. Questa parte è molto breve nel documento, cioè il Papa dà poche pennellate, dà pochi tratti, perché un po' ne ha già parlato Papa Benedetto, un po' c'è in Lumen Fide, un po' ne parlerà in altri momenti, ma non parla molto della catechesi, della formazione ordinaria, eccetera. Però dà dei tratti interessanti. Innanzitutto, vi ricordate, parla dell'annunzio originario, primo, che deve sempre ritornare ad esistere. Non si deve pensare che nella catechesi il kerigma venga abbandonato a favore di una formazione più solida, perché non c'è niente di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente, di più saggio di tale annunzio. Ai ragazzi delle crescite dobbiamo spiegare perché vale la pena credere in Dio, non dobbiamo parlare solo di Mosè, dobbiamo spiegare perché vale la pena credere in Dio, perché vale la pena essere cristiani, perché c'è la carità, perché c'è la fede, perché c'è la speranza. Hanno bisogno dell'essenziale, anche se sono già dopo tanti anni di cammino, no? E poi però il Papa sottolinea, notate l'ultima espressione che ho messo nel numero 165, serve anche un'armoniosa completezza. E infatti il Papa spiega che la catechesi deve essere mistagogica, qui ritorna su una cosa che ha già detto, cioè una catechesi deve introdurre i sacramenti. La catechesi non può essere solo riunione, ma la catechesi è messa, è celebrazione, è triduo pasquale. Pensate, per esempio, alcuni catechisti dicono adesso la catechesi è finita, comincia la settimana santa, ricominciamo la catechesi dopo la Pasqua, ci troviamo. No! La catechesi la faremo questa settimana vedendo il Giovedì Santo tutti insieme a fare l'adorazione del Santissimo, ci vedremo tutti quanti. Cioè la catechesi è liturgia anche, non è che la catechesi si ferma, La catechesi diventa a volte riunione, a volte liturgia, eccetera, no? Il Lumen Fidei, però non possiamo parlarne, che è la prima enciclica del Papa, il Papa ritorna su quelle quattro parti di questa armoniosa completezza che sono da sempre il credo, i sacramenti, i comandamenti e il Padre Nostro. Cioè, senza queste quattro colonne, queste quattro dimensioni, la catechesi zoppica, non è completa, non è armonica. Se io credo in Dio ma non celebro la messa, o se celebro ma non vivo i comandamenti, se vivo i comandamenti ma non dico il Padre Nostro, se non ho una vita interiore personale, la fede barcolla. Dice così il testo: ho toccato i quattro elementi che riassumono il tesoro di misericordia che la Chiesa trasmette: la confessione di fede, la celebrazione dei sacramenti, il cammino del decalogo, la preghiera. Questa è l'armoniosa completezza. E veniamo all'ultimo punto, che però, perdonatemi se purtroppo siete stanchi e siamo alla fine, nel discorso è un punto importantissimo. Cioè il punto della dimensione sociale del Vangelo, che è la terza cosa che noi abbiamo detto. Il Papa, vi ricordate, lo diciamo ieri, vuole farci capire, vuole farci ricordare, vuole farci fare attenzione al fatto che veramente il Vangelo lo si annuncia in maniera diretta, ma lo si annuncia mostrando come il Vangelo diventa vita. E questo è un tema di una straordinaria importanza, e in particolare sottolinea che la Chiesa annuncia il Vangelo quando include i poveri, cioè quando i poveri vengono messi al centro della nostra attenzione, al centro delle comunità cristiane. Il Vangelo lo posso predicare, ma il Vangelo lo presento, lo vivo, lo testimonio quando prendo un ragazzo down e divento amico suo, lo metto al centro della comunità dei giovani. Quel ragazzo sta con noi, fa le cose che facciamo tutti, viene in pizzeria con noi. Questo includere la persona piccola, debole, è veramente una realtà che rinnova la Chiesa intera. Numero 190. Dunque il Papa sottolinea anche qui solo due esempi: i poveri e la pace e la giustizia. Io non posso parlare di questo, e lui dice chiaramente ce ne sono molti altri delle dimensioni sociali, ma io ho preso questi due di nuovo per farvi fare un esempio dello stile di annuncio del Vangelo. Numero 190. Deplorevolmente persino i diritti umani possono essere utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi. Chi di fra di voi ha studiato diritto, è avvocato, è giurista, è magistrato, o chi sta studiando, forse si sarà reso conto che i diritti dell'uomo del 1948 di Ginevra sono evoluti verso invece un diritto soggettivo inesistente nella storia del diritto, per cui io pretendo che lo Stato mi paghi i miei pallini. In realtà, dice il Papa, dentro questa inclusione dei poveri ci sono dei diritti che esistono, ma che debbono essere cambiati perché c'è un diritto più importante di chi è più povero. Facciamo due esempi. Primo esempio: la proprietà privata è un diritto. Se io ho lavorato e sono riuscito a comprarmi 7 appartamenti, io di per sé, a livello di norma di legge, io ho diritto di godermi quei 7 appartamenti. Ma se io conosco 6 famiglie che non hanno una casa, o donne che non si sposano e non fanno un bambino perché non trovano casa, il loro diritto di mettere famiglia implica che io dia qualcuno dei miei appartamenti, cioè implica che il mio diritto venga relativizzato. Cioè il diritto del ricco deve essere messo in discussione se esiste il diritto del povero. Nella visione teologica della Chiesa il diritto implica un dovere di chi è potente, ricco, benestante, eccetera. Pensate a una seconda cosa di cui il Papa ha parlato oggi, ha fatto un intervento molto importante, parlando delle coppie del gender, delle coppie gay per esempio, no? Guardate che non esiste un diritto ad avere un figlio di 2 maschi. Loro non esiste un diritto ad avere figli, neanche una coppia eterosessuale ha diritto ad avere un figlio. Semmai, oggi il Papa l'ha detto chiaramente, anzi semmai, è il figlio che ha diritto ad avere un papà e una mamma. Cioè il diritto si vede a partire del debole, non a partire del... Elton John c'ha un sacco di soldi, lui paga una donna, si fa sfornare un figlio, questo è prostituzione, questo è sfruttamento della donna in maniera vergognosa, e non è un diritto di Elton John. Quel bambino ha perso il diritto di avere sua mamma, che esiste, che se l'ha portata 9 mesi in grembo, e lui non la vedrà mai. Numero 193. L'imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi quando ci commuoviamo nel più intimo di fronte all'altrui dolore. È un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente che nessuna ermeneutica ecclesiale ha il diritto di relativizzare. Noi dobbiamo commuoverci, dobbiamo dare, dobbiamo vivere questo dono. Vi faccio solo un esempio che secondo me è importante, per esempio per i cammini dei giovani. A me è piaciuto moltissimo ad Assisi, dove i frati fanno fare dei cammini di introduzione alla fede, di scoperta della fede. C'è un momento in cui i frati, anche un ragazzo che sta da poco nel cristianesimo, gli dicono questa cosa: adesso tu, senza dire niente a nessuno, sei una donna, adesso prendi il gioiello più bello che hai, il gioiello che hai cercato di comprare, lo vendi e lo regali ai poveri senza dire a nessuno. Tu ragazzo, c'hai un paio di sci, c'hai una racchetta, c'hai un iPhone che hai penato, adesso tu lo vendi e questa cosa la regali, perché questa carità ti segna la vita e ti rende libero e ti fa amare. Noi non riusciamo a trasmettere la fede se non tocchiamo il portafoglio, se non tocchiamo il denaro. E guardate che i ragazzi, se voi glielo chiedete, lo faranno questo. I ragazzi hanno il desiderio di uno che gli dica: non puoi tenere i soldi per te, li devi mettere in comune, li devi donare, devi condividere. Perché questo includere i poveri, questo educarsi in questo rapporto. Io ricordo da ragazzo la prima volta che presi un bel gruzzolo di soldi, fu un momento liberato, fu una cosa bellissima. Cioè tu lo fai, dici: ma come faccio a farlo, ma non è possibile. Lo fai e dici: ma ti senti meglio, cioè hai aiutato un'adozione a distanza, aiutato, è una cosa che ti fa bene a te. Ti sembra impossibile farlo, ma in realtà questa cosa ti muove. Per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica. La Chiesa sa che c'è un primato dei poveri e il Papa arriva a dire che la nuova evangelizzazione è un invito, siamo al numero 198, a riconoscere la forza salvifica dell'esistenza dei poveri. Cioè i poveri ci salvano, i poveri ci fanno vedere la vita da un punto di vista diverso. A me ha sempre molto colpito Jean Vanier, questo grande uomo santo ancora vivente che Dio ha dato alla Chiesa, un canadese che era un ufficiale di marina, poi è stato un filosofo e poi ha cominciato a vivere con i portatori di handicap, e dice: quando io sono con i miei amici, per esempio con Jean-Philippe, un ragazzo down, primo mi accorgo che lui è felice e io non lo sono. La gente dice sempre: ma guardate questi infelici, e tu ti accorgi che Jean-Philippe ride sempre, mentre quel professionista non ride mai, non è mai serio, non è mai contento. E seconda cosa, Jean-Philippe, quando mi vede, ha il coraggio di dirmi: Jean, ma noi saremo amici per sempre? A Jean-Philippe non gli importa niente se io ho studiato Aristotele, se io sono stato su una portaerei. Lui vuole sapere se noi ci vorremo sempre bene. E a volte, fra uomini adulti, una persona parla dei film, parla dei viaggi, perché non ha il coraggio di dire alla sua amica: ma tu mi vuoi bene veramente? Oppure mi stai sfruttando, oppure fra 10 anni mi lascerai per un'amica più intelligente. Noi saremo amici per sempre, ci vogliamo bene veramente, ci confidiamo i segreti. Il povero ti porta al cuore dei problemi, cioè il povero è Vangelo, lui stesso, è un annunzio nuovo di vita. Ultimi due numeri, numero 200, interessantissimi per capire questo discorso, ma servirebbe molto più tempo, mi vergogno di dire in così poche cose questo. Desidero affermare con dolore, siamo a pagina 11, numero 200, desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti, la proposta di un cammino. Cioè il Papa dice: guardate che accogliere i poveri non vuol dire solo occuparsi dello ius soli, dell'integrazione, della legge dell'immigrazione, vuol dire aiutare le donne peruviane a non perdere la fede, perché se una donna peruviana viene qui e cornifica il marito, lei ha rovinato, è venuta in Italia, ha rovinato la sua esistenza. I poveri hanno bisogno di Dio. Ve l'ho già detto altre volte, ve lo ripeto, quando vi dicono togliamo i crocifissi dalle scuole per accogliere gli immigrati, è la cosa più stupida. Gli immigrati, se voi volete accogliere gli immigrati, dovete togliere l'ateismo. Quello che scandalizza un marocchino non è che voi credete e pregate, ma è che voi non digiunate, non credete, non pregate, non rispettate la famiglia, vi baciate in pubblico. Cioè, il povero ha bisogno di morale, di religione, e anche se hai un'altra fede, lui va d'accordissimo con te. Quello che gli crea problemi è la mancanza di fede. Numero 213, l'ultimo, e c'è tornato anche oggi il Papa, tra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole. Notate l'ampiezza di questo concetto di poveri. Il bambino che una donna ha nel grembo, quello è il più povero di tutti. L'aborto è togliere i poveri di mezzo, è mettere il mio diritto di donna prima del tuo diritto di povero, che invece è più grande del mio. Concludo con questo esempio. Sono passato dopo tanto tempo dinanzi all'ospedale Santo Spirito, dove c'è la ruota, dove sapete che nell'antichità, se una donna aveva una gravidanza indesiderata, tra virgolette, faceva nascere il bambino, lo metteva nella ruota, lo si lasciava lì, le suore lo prendevano e lo affidavano a una famiglia, no? Le guide, se voi andate lì, le guide prendono in giro e dicono: guardate il Medioevo, guardate l'età barocca, guardate queste cose vergognose. Guardate che quella cosa era bellissima. Cioè, c'era l'idea che una donna portava, non ce la faceva, non ci aveva i soldi, ma l'amore del bambino era tale che con dolore diceva: ci sarà una famiglia che lo fa, ma il bambino oramai deve nascere, perché quel bambino esiste, è vivo. Quella civiltà era, da questo punto di vista, più matura della nostra, che lo stesso di nascosto prende una donna, la porta ad abortire senza che spesso il ragazzo neanche ci vada, spesso neanche i genitori del ragazzo, è sempre la famiglia di lei che viene messa, e finisce così, e la donna resta col suo dolore, col suo senso di colpa, torna lì col peccato che gli ritorna. No, il Papa dice: attenzione, questo è un punto importante, noi dobbiamo aiutare ad avere il coraggio di amare anche questi poveri, che sono i bambini che abbiamo nel grembo delle nostre famiglie.